Continuiamo a parlare di discernimento vocazionale. Oggi è brutta, oggi è ancora più brutta delle altre, secondo me. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Guarda che non devi fare la scema, ti vedono adesso. Adesso ti vedono.
Dalli, sono tutti reel.
Mi rillano. Lui ti guarda, no?
No, lui ti guarda.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Avevo dimenticato questo. Io sono al microfono, sono sempre Francesco.
E io pure sono sempre, sempre noi siamo.
Siamo sempre noi.
Io mi chiedo sempre, ma voi veramente, come fanno le persone a non scocciarsi di ascoltare sempre noi che diciamo? I nostri figli cioè, ci odiano,
non
voi
so.
Non ci odiate?
Però quando
che bello che non ci odiano. Perché la gente pensa bene di noi.
No, ma quando andiamo nei posti,
la maggior parte.
No,
dai,
ma quando andiamo nei posti, quando andiamo nei posti che ti fanno tun 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 tun, è divertente. Dai, no, a me piace. Non vuol dire niente questa sigla. Dovremmo avere una sigla un giorno vera.
Sì.
Va bene. Allora, io praticamente dopo aver litigato con i nostri figli, ma prima di
preceduto
pranzo, prima
dal litigio con sua moglie,
prima di pranzo e anche dopo pranzo, io ho resettato completamente quello che dovevamo dire. Però quello che c'ho chiaro è questo. Io la butto. Facciamo così. Oggi il podcast non è che lo facciamo insieme, nel senso ci abbiamo messo pure Santa Gemma qua. Però insomma lo mettiamo, lo imbastiamo insieme, tutti insieme. Lo so che voi state ascoltando e non potete dire niente, neanche una parola, e di questo sono felice, perché dovreste pure parlare
perché
a voi.
Perché se non litiga pure con voi.
No, sarebbe una tragedia. Però
mancano solo i vicini di casa. Hai fatto un plane.
Però, litigare? Beh, se potrei farcela. Però, ecco, la metto veramente sul tavolo. Io, ci sta, secondo me, un errore di fondo in questo lavoro che noi facciamo con 5 pane e 2 pesci. E cioè che noi, in qualche maniera, non lo so, diamo delle risposte, insegniamo una cosa, non lo so. La realtà è che sono delle condivisioni di vita che mettiamo sul tavolo e maneggiamo insieme. Vediamo un po' come... Poi alcuni si lamentano, dicono che siamo stati troppo duri, troppo antipatici, troppo... Nella maggior parte delle situazioni, delle cose, io non sono molto d'accordo con questi commenti, poi anche facendo pure autocritica, ma ci provo, insomma, però non...
Cioè lui c'ha ragione comunque, cioè...
No, è che è chiaro che tante cose non ti stanno bene, capito? Non ti piacciono.
Allora, no. Una parte è solo una condivisione, non è che uno c'ha la verità. Una parte invece sono cose che ti danno tanto fastidio perché sono troppo vere dall'altra parte.
Sì, no.
C'è un mix di due cose.
No, certo, no, è chiaro. Direi che questo preambolo che stiamo facendo, del tutto inventato così, messo sul tavolo senza senso, in realtà ha perfettamente senso su quello che vogliamo dire oggi. E cioè che tu... stai lì e sbavi proprio, tu grondi di sudore e sei tutto per capire sta vocazione tua, che ci devi fare con la vita tua, cerchi di capire il Signore che cosa ha pensato per te, la tua missione e tutte queste cose qua. Quando metti il primo piede sul suolo della tua vocazione, cioè in fondo in cuor tuo pensi ho fatto... No gol, cioè ho vinto tutti i campionati che sono mai esistiti sulla faccia della terra, tutte le coppe UEFA, tutto, ho vinto tutto, stravinto, e pensi che in qualche maniera, cioè questo è una grande vittoria, cioè il massimo che tu potevi aspirare. Quello che inconsciamente, non dico che consciamente lo pensi, ma quello che inconsciamente pensiamo, e mi ci metto pure io in prima fila in questa cosa qua, è che siccome tu hai capito una cosa importante della tua vita col Signore, possibilmente spendendoti per gli altri, tutte queste cose così, tu pensi che questa cosa sarà evidente a tutti e tutti in qualche maniera ti applaudiranno. Ecco, non c'ho il coso sonoro qua, così, no, non ci sta. E che quello che vogliamo condividere oggi è che se tu effettivamente entrerai pienamente nella tua vocazione con tutte e due le scarpe, il mantello, la sciarpa, il cappello, sarai profondamente criticato da tutti, da tutti. Ed è qua ci metto subito il Vangelino, quello che dice: io non sono venuto a portare la pace ma il fuoco sulla terra. Questo versetto, che sembra così un po' molto pittoresco, riguarda, invece parla proprio di te. Cioè sta proprio parlando di te, della tua vita, della tua scelta vocazionale, di quello che farai. Quando tu prendi in mano la tua vocazione, il mondo si ribellerà a te. Sarai criticato dalle persone più vicine e da quelle che più ami e da cui più volevi invece il conforto, la conferma. Ecco, questo era un po' il tema che...
Bellissimo, guarda, è una gioia ascoltare Grateful Monday. Proprio la mattina con Grateful l'abbiamo messo per dire una bugia di quello che raccontiamo.
No, ma cioè, che devo dire?
No, io posso raccontare una breve storia triste personale? Perché uno
magari è deluso, sì, racconto. Però dico, magari...
Un po' triste.
No, ma volevo dire...
Dai, io la storia triste ce l'ho
tu
sempre.
Tu ce l'hai la storia sempre. Triste. Però quello che voglio dire è che sta cosa qua tu la fai, cioè la stiamo dicendo, per me, secondo me, è importante dirla. Perché magari quando ti ritrovi in questa situazione qua dici, ma come? Cioè, io ho capito tutto, io ho fatto 75 anni di discernimento vocazionale, c'ho pure quasi le stimmate, secondo me sta cosa qua, cioè, e nessuno mi capisce. E tutti pensano che sono un deficiente mongospastico e tutto. Non fatemi di altre parole, ce n'ho tante altre parole di insulto, però insomma.
Perché già ci sono gli hater che già dicono, anche se dici le parole giuste, già ti insultano.
No, aspetta, facciamo una piccola. Hater come si scrive?
Con l'H.
H poi?
Hater. Cioè, io lo so.
È commosso.
Come water, me lo ricordo perché...
Ah, ecco, c'era la... Vabbè, scusa, vabbè, vai.
Allora, racconto una breve storia triste. Sei pronto?
Sì.
Ok. Allora, io ho incontrato la fede, cioè ho conosciuto il Signore che avevo 11 anni perché ho visto questo gruppo di preghiere di ragazzi che si volevano bene e ho detto no, pure io, cioè scusa, una cosa così bella nella vita non l'avevo mai vista. E quindi mi sono avvicinata a questo gruppo, mi hanno subito accolto, voluto bene, cioè io proprio come... La mia vita è cominciata da là praticamente, cioè la vita felice è cominciata da lì, perché proprio ho avuto una famiglia, ho avuto delle persone che mi hanno voluto bene, cioè è stato incredibile.
C'è stata gente che ha pensato, io la vita felice ancora non l'ho iniziata.
Per me è stata una svolta proprio, cioè proprio è stato bellissimo, una cosa incredibile. Queste persone mi hanno annunciato Gesù Cristo e mi hanno annunciato quanto fare sul serio col Signore. Ma veramente, cioè non è che erano chiacchiere, erano cose che vivevano sulla loro pelle, la maggior parte delle persone, non tutti, però la maggior parte. Quando io a 14-15 anni ho cominciato ad avere delle domande vocazionali, cioè che senso ha la mia vita, perché sono qui, cosa ci devo fare, cioè non pensavo fossero domande vocazionali, pensavo erano solo domande esistenziali in quel momento. Per sbaglio, diciamo così, sono andata da Sisi. Questo è stato il più grande sbaglio.
Questa è una bugia comunque.
Per sbaglio sono capitata da quelle parti e mi è stato annunciato che la pienezza è la tua vita sia un senso, il senso pieno, il compimento sarà quando tu dai la vita, che questa tutta sarà una vocazione. Quindi ho detto, ma io devo fare un cammino qua, io devo capire questa vocazione, ma urgentemente, perché sennò io schioppo, se io continuo così con queste domande schioppo. Quindi ho fatto questo cammino dicendo... al mio gruppo di preghiera, io non posso avere più gli impegni di prima, cioè non posso essere presente 24 ore su 24 in parrocchia, più del parroco, per, come sempre, perché io incomincio, devo andare tutti i mesi ad Assisi e per farlo devo andare a lavorare più di prima. E quindi mi servono i soldi, devo lavorare, insomma, adesso io devo rispondere a questa domanda in questo gruppo di preghiera o in quel movimento, non c'era questa risposta, la risposta è stata sì, devo fare questo. Allora c'è chi ha accolto e ha capito giustamente, ma la maggior parte hanno detto, ma come? Ma noi ti abbiamo cresciuto qua e mo tu te ne vai? Ma come? Ma adesso mo chi fa questo, come se io fossi stata indispensabile, cosa assolutamente proprio... mai stato così, non ero responsabile veramente di qualcosa che senza di me cascava il coro, mezza stonata, però ci stavo dentro, o senza di me nel gruppo di intercessione non pregavano, o senza di me nel pastorale che era una ragazzina, chissà che succede, cioè proprio non cambiava niente a nessuno, però c'era la mia assenza, ma proprio non cambiava niente. Questa cosa è stata mal capita dalla maggior parte. Al nostro matrimonio non c'era nessuno praticamente. Per me è stato un dolore enorme, perché io pensavo di aver capito tutto, cioè il Signore mi aveva detto la mia vocazione, avevo capito che non mi dovevo fare suora, avevo capito che mi dovevo sposare, lo stavo anche facendo con tantissima fiducia in Lui, nella provvidenza, nel credere che non c'era bisogno, che ero laureata, che non c'era bisogno del lavoro fisso, della casa di proprietà e che veramente era importante solo la chiamata del Signore, ma arrivata a questo traguardo ero sola. Solissima. E io ho detto, ma per... Anzi, sono stata molto giudicata. Perché ti sei sposata ad Assisi? Perché avevi qualcosa da nascondere? Ma che ne so, che fretta c'era? C'è qualcosa che non va? Non conosciamo questo ragazzo? Cioè, è stato pesante. Molto. Eppure sono persone che mi volevano veramente bene, non per scherzo. Infatti oggi mi vogliono ancora bene. Però non vuol dire che l'hanno capito, cioè non l'avevano capito, adesso sì. Però questo per, cioè nessuno ti fa l'applauso perché segui veramente il Signore. Io dico, ma me l'avete insegnato voi a fare sul serio col Signore? Io lo sto facendo, cos'è che non va?
L'altra storia triste che possiamo condividere, che vi potrebbe anche far sorridere o interessare, è che una situazione analoga è successa quando abbiamo capito... Abbiamo intuito, capito? È una parola grossa. Abbiamo intuito che dovevamo iniziare 5 pane e 2 pesci. Lì avevamo, c'era una coppia estremamente carismatica che noi seguivamo.
Carismatica, non carismatica del rinnovamento.
No.
Una coppia veramente
fervente,
di una fede radicale, vera, ma veramente. Cioè noi gente così non l'abbiamo mai vista e ancora non l'abbiamo mai visti.
No. C'era questa coppia, questa famiglia, avevano 7 figli naturali più 2-3 adottati, adesso non mi ricordo neanche più, e loro, cioè, per noi erano un punto di riferimento importante, sostanziale, perché era la prima famiglia cristiana che noi conoscevamo che faceva scelte forti, serie sul Signore in maniera totale.
Cioè, sono dei santi questi veramente.
Dedicandosi proprio al 100% alla missione che gli veniva affidata, facendosi quelle domande in maniera seria. Quando noi, e quindi ci accompagnavano un po' così alla lontana, però ci accompagnavano, per noi erano un punto di riferimento e se avevamo dei dubbi chiedevamo a loro come comportarsi, cosa fare, eccetera, eccetera. Quindi quando abbiamo ricevuto questa intuizione che avremmo dovuto iniziare questo progetto 5 pane e 2 pesci, stando in Germania, eccetera, eccetera, ci siamo confidati con loro, perché aiutateci a fare discernimento su questa cosa. Un momento di silenzio.
Un minuto di silenzio.
Ci hanno fatto a merda. Ci hanno talmente... insultato.
Cioè...
No, ma non è che ci hanno insultato che dice Francesco sei un cretino, ma no. Che idea sciocca,
non avete capito niente,
ma tutti questi anni di cammino sono inutili,
no, ma... pensate a fare le cavolate su internet, ma lo capite che internet è proprio una cosa da deficiente, cioè, ma che cosa fate?
Io non mi ricordo che cosa ci hanno detto. Io mi ricordo che stavamo sull'Appennino Tosco Emiliano, perché loro stavano lì momentaneamente qualche settimana, in questo convento che loro avevano in gestione, e eravamo io e Alessandra sul lettino singolo, la brandina quella squallida delle stanzette così, e lei abbracciati e piangevamo. Io piangevo perché dicevo no, cioè non può essere che questo cuore pulsante che sento battere dentro di me, che è questa intuizione di 5 pane e 2 pesci, che ci vedo una chiamata, che ci vedo una cosa bella, una cosa necessaria, una cosa che è per me, che è nelle mie corde e che anche ci libera, no? Da tante aspettative sulla vita che avevamo e tante situazioni, loro ce l'hanno azzerata, ce l'hanno completamente bocciata, ci hanno, ripeto, ridicolizzato, ma non nel senso se non scemo, ma diciamo hanno sminuito profondamente questa idea. Quando usciti da là eravamo veramente a pezzi. E questo per dire che, altra storia triste appunto, che quando intuisci una cosa profonda, grande, sulla tua vita, sulla tua vocazione, chi sta vicino a te difficilmente potrà comprendere. E dico, è un buon segno.
Cioè, questo non vuol dire che dovete fare delle cose fuori di testa, che tutti vi dicono che state facendo una cavolata e voi andate avanti lo stesso e vi schiantate contro il muro e vi fate male. No, questo non vuol dire non ascoltare chi ti accompagna. No, questo vuol dire che a volte, molte volte, le cose grandi il Signore le mette nel cuore a te ed è una strada che solo tu puoi fare e a volte la devi fare da solo. C'è un pezzo di strada in cui ti devi fidare e lo devi fare proprio da solo. Questo è sia nelle grandi intuizioni vocazionali, sia nei momenti di guarigione. Per esempio, quando tu stai male, no? Incontri il Signore e sei in un processo di guarigione della tua storia. C'è qualcuno che ti sta vicino, che ti aiuta, che capisce le dinamiche, che ti aiuta a chiamare le cose per nome, eccetera. Ma a un certo punto ci sta un passaggio, quello più proprio... forte, quello proprio quando tu entri proprio nei tuoi inferi, che ci puoi passare solo tu. È una strada in cui chi ti accompagna non può capire, non può venire, e la devi fare solo tu. E in questo ci sta un'altra notizia negativa. Cioè, poi le finiamo.
Ma dai, è così brutto. Non sono cose negative, semplicemente
è un po' la fotografia della realtà.
Sì, cioè, nel senso che io penso che noi viviamo tanto di scoraggiamento, no? Cioè, lo scoraggiamento per noi è un grande metro di misura. Siccome sono scoraggiato, sono triste, non... come il Signore mi dovrebbe dare la pace in questa cosa, e invece chi mi dovrebbe stare vicino mi insulta o comunque non mi sostiene, si allontana, che ne so. No, cioè... Non è, lo scoraggiamento non è un metro di misura.
Anche perché quelle persone non è che sono Dio in terra,
onniscienti,
e non possono sbagliare, oppure magari ti vogliono, a volte magari semplicemente ti vogliono talmente bene che è una cosa talmente grande che hanno paura per te, cercano di proteggerti, come nel caso che io penso che abbiamo appena raccontato. Cioè, non sono persone che non hanno sapienza o che sono stupide o che non ti vogliono bene. Non c'entra niente tutto questo. È che è qualcosa di così grande e così profondo che solo tu puoi capire. Questo vuol dire che se tutti ti dicono di no e tu sei convinto che il Signore ti chiama a sta cosa, puoi fare dei passi, vedere se portano frutto per te e per gli altri, e dopo valutare. Cioè, ci vai più cauto, ecco. Perché se tutti dicono che stai facendo male, ci vai più cauto e dopo valuti. Dopo quelle persone dicono, però sai, questa cosa è veramente fuori da ogni logica, però vedi quanto bene, cioè dai frutti si riconoscono. Il problema è che noi pretendiamo che siccome ci sta Don Fabio, non lo so, che predica benissimo, allora lui sia onnisciente. Siccome questa coppia ci ha aiutato tantissimo, ci ha fatto capire il valore del matrimonio, allora sapeva tutto. Cioè, non è così. Oppure se voi ci scrivete l'email o noi vi incontriamo, vi diciamo una cosa, allora è come dice, ma no. Assolutamente, non è così. E nessuno sa cos'è bene per te, veramente. Uno ti può accompagnare, starti a fianco, ma è normale che sia così. Voglio dire una cosa importante. E quindi che cosa dobbiamo fare ogni volta? Come si fa a dire a cosa credo? A quello che ho nel cuore, a quello che c'è fuori, a quello che mi dicono? Come faccio io a giostrarmi in tutta questa storia di sentire, ragionare, ascoltare la voce di Dio, un'intuizione? Come si fa? Io ho capito questo suggerimento, diciamo, che uso per me. Noi abbiamo sempre davanti, sia all'inizio del cammino, quando uno incontra il Signore, quando fa un'esperienza bella, forte, sia ogni giorno, c'è davanti le beatitudini che dice Gesù e le beatitudini che pensi tu. È sempre una scelta, è sempre una scelta. Allora, tu guardi la tua storia, che c'ha tutte le, quando guardiamo la stessa, guardiamo tutte le tragedie, vanno fatte
le mancanze.
Nessuno dice vabbè, però grazie, almeno questa, almeno sono una persona educata, mi hanno insegnato il rispetto di me stesso, non lo so. Però uno dice no, a me non mi hanno ascoltato. Comunque tu guardi la tua storia e dici: beati i poveri spirito, beati i miti, beati coloro che hanno sete di giustizia, e dici no, io sono quello là, faccio parte di quei beati, a me. Oppure tu guardi, ma era meglio se ero ricco, ma guarda amico mio, guarda che macchinone.
No, ma secondo me uno guarda, uno dice beati poveri spiriti, così, che bello, che poesia, ma struggente.
San Francesco,
no, ma
la
che
povertà.
Meraviglioso. Poi tu perdi il lavoro, no, e ti devi campare per 3 mesi con 500 euro al mese e dici, no, ma che schifo, non si può campare così, tutte a me mi succedono. Oppure, beati perseguitati per la giustizia, mamma mia, veramente, uno veramente la verità ce l'ha, cioè, veramente, qualsiasi cosa può superare. Poi tu ti azzardi a dire una mezza verità in parrocchia o nel tuo gruppo o nella cosa così e tutti ti danno addosso, perché chi dice la verità si becca solo cinquina in faccia. E dici, ma come, vedi, questi stupidi non capiscono niente, se la prendono con me, la prossima volta mi sto zitto. E dico, ma come, cioè, c'è un'incongruenza
allora,
tra la poesia e quello che poi effettivamente succede nella nostra vita. Io mi metto in prima fila in questa, nella nostra vita.
Allora, io penso che il cammino di fede sia sempre una scelta su come guardi la vita. Cioè, se la guardi con beati i poveri spirito e le beatitudini di Gesù, oppure beati quelli su Instagram, quanto so fighi, che bel macchinone, io non ce l'avrò mai. Una ragazza così gnocca, io non ce l'avrò mai. Guarda che cosce che c'ha quella, io non ce l'avrò mai, capito? Cioè, non ce l'avrò mai. Cioè, quale beatitudine guarda? Se tu guardi con una lente, il problema sai qual è? È che uno ogni tanto guarda con sta lente,
ogni tanto cambia lente.
E poi ritorna indietro. E allora succede questa cosa, che è quello che dice San Paolo: siccome non sei né caldo né freddo, io ti vomito. Che è una frase, dici, oddio, agghiacciante.
L'ha scritta veramente.
Cioè, io quando ho detto, ma l'ha detta veramente? Cioè, lui l'ha detta veramente questa parola. Secondo me non era uno poi che era tanto liscio liscio.
No.
Cioè, era grezzi. Infatti, coi romani ci stava, andava bene a Roma, lui tutto super grezzo.
Sì, sì.
Me lo immagino così. Perché, cioè, ti viene, quando tu fai questo cambio di lenti, ti viene il volto a stomaco proprio, cioè ti viene il volto
a te, ti viene proprio il volto,
perché non sei né uno e né l'altro, e questa cosa è peggio di subire l'ingiustizia, o è peggio di essere, non lo so, è peggio di stare in uno dei due e fare male o fare bene, cioè è molto peggio stare in quella cosa che non lo so, aspetta un po' qua e poi dopo, però essere insultato non è che mi piace, quindi o aggiusto il tiro o mando tutti a quel paese e dico, ma allora fanno bene quelli che stanno a casa loro, non fanno mai niente per gli altri,
vedi?
Hanno ragione tutti, cioè, non sai,
funziona.
Però poi è più forte di te, quindi ritorni in parrocchia a fare servizio, poi risuccede, dice, vedi di nuovo, io devo stare a casa mia a farmi i fatti miei e ricominci. Cioè, è una cosa che non ne esci più. Allora, io ho capito che i ragazzi, le persone in generale, tutti, io dico i ragazzi perché sono quelli che sento di più, mi viene in mente tante volte questi giorni questa parola di Gesù, che dice, voi mi seguite perché avete mangiato i pani e i pesci, non perché cercate la verità. Ma questo non è, secondo me non era solo per la folla, era pure per i discepoli, perché lui lì gli dice, guardate che a me adesso mi arrestano, mi mettono il gabbio e me ne danno di santa ragione e mi ammazzano. E loro non è che rispondevano, cioè una certa dopo l'ha detto più di una volta, ha detto, no signore, non t'accadrà mai, ma prima stavano, cioè erano proprio lasciamo perdere,
sì, facciamo
finta di non sentire.
Manco voglio sentire, guarda.
E Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, deve si ritira a pregare, perché dici, ma io veramente so solo, altro che 5.000 persone mi seguono, questi vogliono, mangiano bene, cioè noi quando andiamo nei ritiri, nelle cose, stiamo benissimo. Ma qua tutte le persone stanno bene, incontrano persone che pensano come loro, persone genuine, che si vogliono bene, che stanno in cammino, profonde, con cui dialogo. Ma tu chi è che non ci vuole stare con sta gente? Ma è bellissimo. Il punto è cercare veramente la verità. Chi ci stava sotto la croce? I disperati, Maria Maddalena, proprio le persone disperatissime, quelle che chi cammina sono i disperatissimi, quelli che proprio...
Vero.
O così, oppure io...
Sto sotto un ponte.
Crepavo. E poi i graziati, la Madonna, San Giovanni, penso sia un graziato, non lo so.
Un salvato,
cioè uno che ha capito da subito, oh ma guardate, quello sta dicendo veramente che l'ammazzano. Ma non avete capito che sta facendo? Cioè, era uno che forse c'era arrivato, si era messo la testa sul cuore, cioè lui ascoltava davvero forse suo San Giovanni, perché se non si spiega. Quindi... chi è che segue davvero il Signore? Chi è che davvero si acchiappa tutto? Tutto, 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 perché questo non è dire chi è il più bravo di tutti, chi è che ci ha preso il premio, che è arrivato fino in fondo all'ultimo livello. Non è questo, chi è che si è preso, ha visto la morte di Gesù, chi ha visto le sue piaghe, chi ha visto la salvezza con i suoi occhi da vicino, chi è stato toccato da quel sangue? I disperati e i graziati. Basta. Allora noi o facciamo parte di una di queste due categorie o ci mettiamo, se non siamo disperati, mettiamoci, chiediamo la grazia, perché sennò è un disastro, sennò stiamo in quella via di mezzo in cui beati i poveri spirito, poi appena il Signore ti tocca qualche ferita dici no, però così non si può fare, cioè io non ce la faccio, e quindi torni dall'altro lato, dici no, beati quelli che si fanno i fatti loro, stanno a casa loro e si godono la vita.
Beati quelli che si divertono, infatti.
Io mo adesso devo prendere il tempo per me, mi devo divertire, e ti distacchi dalla preghiera e ti distacchi, vabbè, a messa sì, però basta pure una volta a settimana, non è tutti i giorni. E non dici il rosario, no vabbè, ma mo mica dobbiamo di per forza il rosario,
no, e mica ha detto il Papa,
no vabbè, ma così ogni tanto, no, ma mo l'adorazione, vabbè, mo non è che tutti i giovedì, cioè, cioè io ho pure una vita,
quando ho tempo,
pure una vita, non è che non posso uscire mai perché c'è l'adorazione, no, certo, capito?
Io ho capito che ascoltandoci ho capito che ci sono ho trovato dei buchi di trama,
ecco. Li vuoi riempire?
no, però volevo porre all'attenzione il fatto che noi abbiamo detto, bella questa frase, volevo porre all'attenzione.
Sei una persona, sei diventata una persona colta a quest'ora del pomeriggio.
Mi ho laureato, eh.
Vedi.
Allora, praticamente abbiamo detto
adesso
che
non, cioè, già non mi ricordo più. Andiamo più a dirlo, non giusto, più. Perché no. Era troppo elevato. Vai, abbassa il livello. Stiamo in Basilica, puoi abbassare.
Abbiamo detto che il discernimento comunque si fa ascoltando più voci, più situazioni. Abbiamo detto il padre spirituale, i fatti concreti e la parola di Dio. Quindi, quando tu ti fai una domanda, ma sta scelta, sta situazione, sta cosa, è volontà di Dio, e tu metti in atto, no, questo ventaglio di ascolti che in qualche maniera, essendo complementari uno con l'altro, devono aiutarti a capire se effettivamente è una botta di vita del momento, una tentazione, un'idea sbagliata, eccetera, eccetera.
Un appagamento di un vuoto.
Esatto. Invece oggi stiamo dicendo, quando tu prendi la strada giusta, il padre spirituale ti insulta. D'accordo? Quindi
non abbiamo detto proprio così.
Vabbè,
comunque, cioè, quando tu prendi una cosa che è giusta, non è detto che tutti siano d'accordo con te.
Esatto.
Non solo le persone lontane, che magari è chiaro, vabbè. Ma anche quelle vicine.
Vabbè, però hai capito quello che volevo dire, dai, insomma, si capisce.
Ho specificato per i nostri amici Ater.
Siamo figurati. Vater, i nostri amici Vater. Allora, no, però quello che voglio dire è che è chiaro, no, che stiamo parlando innanzitutto di scelte e di intuizioni molto grandi, cioè ci sono vari livelli di discernimento. Ora, io sono proprio contro ogni tipo di discernimento su che carta igienica comprare, cioè tu stai lì davanti, sono tutte uguali, i prezzi sono tutti diversi perché quello c'ha 3 rote, quello c'ha 6 rote, quello c'ha 12 rote, quello c'ha 19 rote, 3 veli, 2 veli, 4 strati riciclato, quindi è impossibile fare un peso al chilo, quanti euro al chilo, perché alla fine decidi di pulire, non puoi aggiungere che cosa, quindi alla fine quello che conta è quanto costa il chilo, no? Immagino io, dico io. Ecco,
ma dai, avevi detto pure la parola che era elevata.
Io su queste cose non lo farei. Ecco, conosco persone che potrebbero iniziare un discernimento su queste cose.
Faccio un esempio concreto: c'è gente che fa i discernimenti su quale ritiro andare, cioè ragazzi, ma risparmiatevelo.
Sì,
cioè,
no,
quale ritiro andare è come quale pasta mangia, cioè,
o come quale carta igienica comprare. Stavo dicendo,
ragazzi, andate avanti. Cioè, discernimenti facciamo sulle cose serie,
esatto. Quindi, però, ci sono, a parte i discorsi di carta igienica, ci sono discernimenti diversi, non tutti sono uguali. Cioè, quando abbiamo messo in campo 5 pane e 2 pesci, o quando Ale, diciamo così, ha iniziato questo cammino particolare col padre spirituale, voleva dire che faceva un cambio, cioè si metteva una marcia diversa, si cambiava lo scenario di fondo del teatro, non so come dire, era un qualcosa di grosso, di molto grosso. Non tutti i discernimenti sono così, a volte potrebbe essere appunto, non so, cambiare casa, che magari non è un cambio esagerato, o comunque cambiare lavoro, e sì, è una cosa grossa, però magari non è un cambio di stile di vita, ecco, non lo so. Diciamo, in tutti i discernimenti, il criterio dei tre punti, appunto padre spirituale, fatti concreti e parola di Dio, rimane valido. In questi grandissimi, che ti succedono veramente due o tre nella vita al massimo, è già sono stato abbondante, se ti succede uno è già tanto, ecco, diciamo. Ecco, lì tu intuisci che stai di fronte a qualcosa di più grande. Intuisci che il tuo padre spirituale ti ha detto quello che doveva dire, e non ti sta dicendo, non lo so, è una cattiva idea perché ieri mi hai detto che ti piaceva la mora, oggi mi dici che ti mette la bionda, perché il padre spirituale ti fa da specchio e quindi ti aiuta a ricostruire un po' la storia di quello che stai dicendo. Ti rendi conto che quando tu dici una cosa del genere, dall'altra parte ci sta proprio lo scompenso. Dice, cosa? Ma che c'entra sta cosa? Ma come ti è venuto in mente? Lo vedi che c'è un momento in cui a te una cosa è chiarissima e dall'altra parte questa chiarezza non c'è. Ed è chiarissima a te perché te è stata veramente rivelata dallo Spirito Santo. È veramente un'intuizione più grande di te. Questo come si fa a compensare al fatto che appunto il padre spirituale potrebbe essere molto destabilizzato da questa tua scelta o da questa tua proposta? Questo si compensa con la veramente un'enorme prudenza, come diceva Ale prima. Cioè, la prudenza è una virtù cristiana, vuol dire che non fai il passo prima di non aver tastato il campo. Cioè, diceva là che fai, non te fidi? No, non è che non te fidi, è che devi, è come se tu immaginati un passo, no? Quando tu cammini, tu non ci pensi, tu devi pensare che camminando è come se tu in qualche maniera disarticolassi tutto il movimento. Allora dici, adesso guardo avanti a me per capire dove sto andando, alzo il contraggo, che ne so, il tricipite femorale per alzare la gamba, dopodiché metto la punta del piede un pochettino in alto, poi poggio il tacco, contemporaneamente stacco la punta del... Mettere in atto un'intuizione grande che ha messo in crisi la tua guida deve mettere in atto tutta una serie di protezioni basati sulla prudenza, in cui ti devono far, come si dice, comprendere tutto il processo che stai iniziando fin nei minimi dettagli. Non che devi sapere tutto, ma devi saper tagliare le scelte che devi fare in piccole scelte più maneggiabili, più semplici, e le metti in atto una appresso un'altra. E quando metti in atto una, vedi che succede, come sta il tuo cuore, come sono le persone che hai incontrato, che cosa è successo dopo, non lo so, quello che devi fare. Io non so se mi sono spiegato. Cioè, la prudenza vuol dire, non è che devi avere paura, no, vuol dire che una scelta grande la devi dividere in tanti pezzi più piccoli e metterne in atto uno dopo l'altro, in maniera seriale, in cui il passo 2 non parte se il passo 1 non è completato e non è positivo, ecco.
Io aggiungo soltanto che in tutto questo, anche se il padre spirituale, mettiamo che stiamo dicendo che il padre spirituale non è d'accordo...
No, solo perché mi sembrava che fosse una contraddizione.
Sì.
Perché magari invece è d'accordo, che ne so.
Le persone che sono intorno a te, di cui ti fidi, che sono il tuo punto di riferimento in questo cammino spirituale, che magari non possono capire, non capiscono questa intuizione perché è troppo grande, mettiamola così... però ti possono continuare a voler bene. Cioè, tu puoi dire a quelle persone, cosa che noi abbiamo anche fatto, guardate, noi sentiamo nel cuore questa cosa chiarissima, noi ci avviamo, anche se tu dici che è una cavolata, io mi avvio uguale, custodiscimi nella preghiera, fammi da specchio, proprio tu che pensi che sto facendo una cavolata, io verrò proprio da te a dire, come mi vedi, come sta andando secondo te, è successo questo, questo, questo e quest'altro, tu che dici? Oggi cosa dici dopo questo primo passo?
Ci vuole grande maturità da tutte e due le parti.
Ci vuole grande maturità.
Non è una virtù molto rara.
Molto rara.
La maturità non è manco una virtù cristiana, è proprio una virtù umana molto rara.
Ci vuole una maturità molto grande, però questa cosa qua si può avere. Cioè, se tu vai da una persona che ti vuole bene, se le hai chiesto di fare il padre spirituale, vuol dire che ti fidi e ce la dovrebbe avere questa maturità di dire, guarda, io ti ho ascoltato e io prendo la scelta di continuare su questa strada. Tu mi stai vicino, preghi per me e io torno da te e dirò, ho fatto questo, questo, questo sì, questo è camminare insieme nella ricerca della verità, altrimenti è, io c'ho ragione, io so quello che è giusto, da entrambi i lati, e tutte e due cerchiamo di dimostrare che tu sei un cretino e io c'ho ragione.
Ah no, certo, questa cosa è troppo
invece,
vera.
La maturità è, noi stiamo camminando insieme per cercare la verità, tu sei più avanti di me nel cammino, sei più maturo, io no. Allora, io prendo questa scelta, nonostante tu mi dici che è sbagliata. Adesso però non posso andarci da solo in questa cosa, quindi, a meno che non è una cosa distruttiva per te, evidente, quindi stammi vicino lo stesso. Fra un mese, dopo che avrò fatto un mezzo passo, o dopo che avrò ragionato sui passi da fare, tornerò da te e ti dirò, guarda, ho ragionato questo, e tu... ti prego, veglia su di me. No, questo è il padre spirituale maturo.
No, questa cosa che hai detto è molto importante, anche perché fa luce su un aspetto fondamentale. Quale atteggiamento tuo invece potrebbe essere a rischio? Cioè, che è un po' un cartellino giallo o addirittura un cartellino rosso. Quando tu hai una grande intuizione, ti confronti con chi ti vuoi confrontare, ricevi un rifiuto e a quel punto ti arrabbi e dici, ah, ma vi faccio vedere io invece che, guardate, io ci avevo ragione, questa cosa proprio è sicuramente vera per la mia vita. Lì grande red flag, cartellino rosso, vai in panchina al 100%, perché non si può entrare in un qualcosa che ti viene affidato al Signore con questa delicatezza, con l'aggressività di chi entra in campo al 92esimo per segnare 3 gol. No, cioè no, non può essere questa cosa qui, perché quando ti viene affidato qualcosa di grande così di cui, come stiamo parlando, tu hai paura, ma è una sana paura, è una paura che, ecco qua ci sta benissimo quello che sto leggendo di Don Fabio che ti ho detto prima in macchina. Allora, sto rileggendo San Giuseppe di Don Fabio Rosini, perché faremo un incontro su San Giuseppe a ottobre con Real Men, e quindi vorrei fare questa cosa qua, lo sto riguardando e mi ha colpito tanto, perché quando parla del sogno, no? Cioè parla di tutta la dinamica di come inizia un po' tutta questa storia, no? Che dice Giuseppe, uomo giusto, no? Dice la scrittura, voleva licenziare Maria in segreto, no? E dice, Don Fabio dice, fermi tutti, se per la scrittura dire che Giuseppe è un uomo giusto non vuol dire che è un bravo ragazzo, vuol dire che è un uomo che segue la legge. Per la legge una donna come Maria andava lapidata, quindi lui dice, uomo giusto, decise di licenziarla in segreto. Cioè, vuol dire, la vuole mandare via in segreto, cioè senza farla lapidare. Come mai questa cosa qua? Cioè, se lui... ci sono due ipotesi. O Giuseppe crede a quello che dice Maria, o Giuseppe non crede a quello che dice Maria. Molto semplice. Allora, se Giuseppe non crede a quello che dice Maria, siccome è un uomo giusto... avrebbe seguito la legge, l'avrebbe fatta lapidare, ma non perché era cattivo, semplicemente perché era un uomo giusto, seguiva la legge. Ma se invece Giuseppe ha creduto a Maria, non la voleva far lapidare perché sembrava una cosa che non andava bene, cioè che era ingiusta, no? E dice, ma come mai sta in questa situazione così? E poi ci sta la seconda parte. Nel sogno di Giuseppe dice, non temere, perché ciò che si compirà in Maria è opera dello Spirito Santo. E noi la prendiamo sempre così. Fabio fa tutto un discorso molto approfondito sull'analisi del testo che io non sono in grado di fare, né il luogo questo qui per farlo, però in soldoni lui dice: una virgola cambia tutto, una virgola ti cambia la vita. C'era lo spot pubblicitario, non lo ricordo, no, sto scherzando, ma figurati, quella è la prof mia che mi rompeva le scatole con queste virgole. E dice: non temere Giuseppe, virgola, perché ciò che si è compiuto in Maria è opera dello Spirito Santo. E tu dici: ma seguendo il ragionamento di prima, è ok, va bene, già probabilmente già ci credeva a Maria, perché vuole licenziarla in segreto. Lui è un uomo giusto, l'avrebbe lapidata se non ci credeva. Quindi già ci crede. Quindi che aumento ci sta nella storia? Cioè, perché avrebbe dovuto poi cambiare idea a Giuseppe? E Don Fabio dice: proviamo a levare quella virgola. E dice: non temere Giuseppe, perché quello che è stato fatto in Maria è opera dello Spirito Santo. Cioè, nel senso, non aver paura del fatto che quello che sta accadendo a Maria parte dello Spirito Santo, è portato avanti dallo Spirito Santo. Non aver paura di entrare dentro il progetto, dentro un progetto di Dio immenso. Non aver paura. Non temere, capito? Cioè, è diverso il discorso. E penso che noi ci troviamo in questa situazione qua. Cioè, che di fronte a una grande promessa del Signore, di fronte a una grande intuizione che viene dal Signore, di fronte a qualcosa di grande che entra nella nostra vita col Signore, abbiamo paura. C'aveva paura Giuseppe, ma figurati se non c'avevamo paura noi. Quindi, ecco, se di fronte a un no del tuo padre spirituale, di chi ti accompagna, dei tuoi amici, del tuo gruppo, così, tu ti inalberi e dici: no, vi faccio vedere io, anche in cuor tuo dici una cosa del genere, grande red flag.
Io voglio dire questa cosa che noi tante volte...
Sei capito?
Sì, penso di sì, io l'ho capito. Io voglio dire questa cosa che tante volte...
Compriamo una vocale.
Io voglio dire questa cosa... Ricomincio ogni volta. Io voglio dire che ogni volta che noi chiediamo al Signore: Signore, liberami, Signore, guariscimi, Signore, fammi capire la mia vocazione, Signore, fammi questo, noi aspettiamo che Dio faccia delle cose, quando in realtà ci succedono tantissime cose nella nostra giornata di tutti i giorni in cui il Signore ci parla, ma noi non vogliamo prendere una scelta davanti a queste cose, oppure appena ci succede una cosa, se è negativa, diciamo: ah no, guarda, che proprio a me mi è successo, ma perché, ma come, ma Signore, ma ti ho chiesto di farmi capire e adesso tu mi mandi in un'altra nazione, ma come è possibile? Ti ho chiesto la stabilità, mi fai perdere il lavoro, ti ho chiesto il fidanzato e mi lascio di sposare e mi lascio con questo. Cioè, poi di solito quando tu fai una richiesta, tipo ti ho chiesto l'umiltà, ti arrivano tante di quelle umiliazioni, ti ho chiesto di capire la mia strada e diventi più confuso di prima. Di solito finiscono così le preghiere. Ma è proprio là veramente il Signore che sta intervenendo. Cioè, tu pensi che è il contrario, ma in realtà è proprio, ti viene data a te di scegliere. Perché sei tu che devi vedere quelle cose, devi scegliere di vedere quelle cose con quali occhi, con quali beatitudini. Cioè, sei tu che devi scegliere come guardare quelle cose, come un'occasione per te, come la strada che il Signore ti sta mettendo davanti per farti camminare proprio rispondendo alle tue preghiere, e ti stai mettendo appunto in un grande progetto che è quello che hai chiesto, oppure se invece tu le vedi come tutte come delle sfighe. Cioè, per esempio, sto seguendo da qualche settimana una ragazza su Instagram.
Ah, poverino.
Questa ragazza è una ragazza protestante che veramente parla in un modo bellissimo. Cioè, io non guardo Instagram da una vita, però mi è capitata lei per caso una volta e apro Instagram quando pubblico le cose e vado proprio a guardarla perché mi piace tantissimo quello che dice, come lo dice, ma in un modo così concreto, così bello. Vabbè, questa ragazza ha lanciato tipo un'app per pregare, insomma, mentre io le ho mandato
un'app di intercessione.
Sì, di che se tu vuoi pregare per una persona oppure se tu vuoi chiedere una preghiera, insomma. E mentre lanciava quest'app, le sono successe di cose di ogni ordine e grado, cioè gli è venuta un virus che è stata malissima, tipo gastroenterite, ma male male che ha dovuto chiamare l'ambulanza proprio nella nel weekend in cui suo marito non c'era, e c'ha due bambine gemelle piccolissime di cui una si è ammalata, allora il nonno è andato ad aiutarli e per andare ad aiutare loro gli hanno rubato la macchina, cioè che dai. Allora uno dice, ma che sfiga, ma come, io faccio le cose per te, succede tutto questo, signore, cioè ma veramente. E io gli ho scritto un messaggio del tipo, questa è la firma che veramente è il Signore, questo è quello che stai facendo. Ecco, questa è la firma del Signore, perché quando tu fai le cose veramente per il Signore, succede questo, cioè che quello del piano di sotto reagisce e che ci sono dei frutti, ma diceva che aveva avuto non so quanti mila messaggi che non riusciva a rispondere perché poveraccio stava malissimo, e che ci sono i frutti perché questa cosa qui stava già portando dei frutti. Quindi il criterio del discernimento sta anche come tu guardi le cose, cioè la palla Dio la dà sempre a te, invece noi la diamo sempre a Dio e te la rimanda, cioè è proprio come tu guardi le cose, perché se tu guardi tutta questa cosa apocalittica è veramente la sfiga, dici ma no, ma come, Signore, faccio le cose per te e tu mi ricambi così, ma che c'è, non so, non si può ascoltare. Se invece tu lo guardi con gli occhi di Dio, dici davvero, Signore, davvero è volontà tua, guarda
il maligno come si è ribellato,
guarda il maligno come si è ribellato, porca miseria, no? Veramente questa è opera di Dio. Allora io che la seguo da poco dico, oh, questa veramente c'è il suo Spirito Santo, cioè l'avevo capito, proprio che ho visto questa cosa, oh no, ma qua c'è lo Spirito Santo veramente, l'avevo visto bene io. Quando ci stai dentro tu non dici queste cose.
Comunque non sono solo cinquine, questo qua volevo anche dire alla fine di tutto. E cioè,
no,
che tutta questa...
Se no, nessuno seguirebbe il Signore.
No, però volevo dire che quando tu poi incominci a camminare nella prudenza, sei stato abbandonato dai tuoi compagni, rimani solo o sola in questa intuizione, eccetera, eccetera, dopo poco, non dopo tanto, dopo poco, la provvidenza ti corre incontro. E questo, secondo me, è un criterio importante. Cioè, quello che vorrei dire alla fine di tutto questo episodio è questo, che il Signore parla a te, come abbiamo detto all'inizio. Le persone che ti stanno vicine ti aiutano a capire ciò che il Signore sta dicendo a te, però il Signore lo dice proprio a te, non lo dice agli altri, ed è giusto che sia così, perché tu sei un tassello unico, una gemma inestimabile, un elemento irripetibile nella creazione del mondo. Quindi ciò che ha da dire il Signore, solo tu hai orecchi per ascoltare e solo tu hai voce poi per portarla al mondo. E questo, secondo me, è veramente una perla preziosissima, così che chi ti accompagna, chi ti sta vicino, ti aiuta, ecco, ad ascoltare, ma poi soltanto tu puoi veramente capirlo e poi metterlo in pratica. Quindi che gli altri non capiscano, questo qua è ovvio, è lavalissiano, è per costruzione, non so come dirlo, deve essere così. Però la cosa stupenda di tutto questo è che lo stai facendo col Signore, così che questa relazione intima che si crea tra te e Lui è profonda e non è fatta semplicemente di un'intuizione che arriva in questo momento e che ti mette un po' a soqquadro la direzione spirituale, gli amici, il gruppo, i parenti, i genitori, i fratelli e sorelle, il fidanzato, non lo so. Non è soltanto che ti mette a soccorso tutto questo, ma ti fa entrare dentro una relazione più intima e personale con il Signore, perché a questo punto siete tu e io, tu e Lui siete, e quindi la provvidenza poi ti viene incontro, perché è un mezzo concreto poi per sostenerti nelle scelte che stai prendendo, che può essere una provvidenza economica, ma può essere una provvidenza di persone invece che ti possono aiutare per poter portare a termine ciò che ti viene affidato, situazioni, non lo so, anche stati d'animo. Ecco, quindi sì, era, cioè, alla fine era per sfatare un mito. Tutto questo episodio è per sfatare un mito. Se tu fai le cose col Signore, non ti applaudono. Ma non è una cosa che diciamo chip e chop, è una cosa che è scritta nei Vangeli, è una cosa che è scritta negli Atti. Quando tu fai la volontà del Signore, te vogliono lapidare, te vogliono menare, te caricano in 500, te portano a Roma in catene. Cioè, non capisco perché se l'abbiano fatta a San Paolo non dovrebbero farlo, maggior ragione con te. Cioè, voglio dire, è il minimo, d'accordo? Questa cosa qua non ci deve spaventare. Quello che ci deve spaventare è quella cieca sicurezza che il Signore ti sta parlando su una certa situazione. E quindi tu ti arroghi, capito? Ah, vedi, se tu non capisci, ti faccio vedere io così. Ecco, quelli sono i red flag importanti. Oppure lo scoraggiamento. Queste due cose. Lo scoraggiamento, siccome il padre spirituale, il gruppo, gli amici, mio padre mi hanno detto no, allora vuol dire che io non ce la posso fare, che questa è la mia invenzione, che non è importante, eccetera, eccetera. Quindi da una parte lo scoraggiamento, dall'altra parte l'arroganza e la cecità di pensare che quella tua intuizione è veramente la soluzione. Ed è veramente parola che ti viene instillata dallo Spirito Santo direttamente dentro il tuo cuore. Cioè, c'è sempre il dubbio, no? E per questo è un discernimento. C'è sempre il dubbio che hai capito male. E probabilmente hai capito male, anzi sicuramente hai capito male, perché pure San Francesco, quando aveva capito bene che doveva lasciare tutto, vivere in povertà, aveva capito male, perché lui pensava che doveva rimettere a posto le parrocchiette che stavano lì intorno. Invece ricostruisci la mia casa e come vedi va in rovina, era qualcosa di molto più profondo. Ma figurati se San Francesco l'aveva capito. Ma l'ha detto lui che non l'aveva capito, e comunque è evidente. Ma meno male che non l'aveva capito. Tu ti immagini che capisci quello che il Signore veramente ti sta chiedendo? Ma manco in Antartide ti troviamo.
A parte rassicurare le persone che sono in un momento in cui stanno provando veramente ad ascoltare la voce del Signore,
non ho assicurato?
Con gratuità. No, sto dicendo, a parte questo podcast, a consolare e rassicurare delle persone che stanno seguendo delle vie uniche, stanno aprendo delle vie nuove che il Signore li chiama a fare, sappiate che oltre alle persone graziate oppure ai disperati, che gli unici che sono stati sotto la croce hanno seguito il Signore, dopo un'altra via per incontrarlo veramente è rimanere nella verità, in quella verità in cui ci sono un sacco di casini, come i discepoli ne hanno fatte tantissime, cioè pensavano di seguire il Signore, ma arrivata una certa si sono resi conto che era too much. Cioè, quando gli hanno detto, ma tu eri con lui? No, io? Ma che? Ma stai scherzando? No! Però quando distribuivano i pani e i pesci, dicevano, questo è fatto il maestro mio, io seguo questo qua. E sì, erano fighi, erano fighissimi loro. Però anche questi qua, che siamo la stragrande maggioranza, siamo tutti, ne siamo tutti questi, com'è che sono arrivati a dare la vita per il Signore, nonostante anche loro ci hanno avuto tanto da combattere con se stessi e anche con tutti gli altri, cioè sono riusciti perché sono stati sempre aderenti alla verità, che anche se hanno sbagliato, hanno fatto i guai, comunque hanno detto io ho sbagliato, io non sono degno, io non me lo merito di stare vicino al Signore, e questa verità, questa profonda verità li ha portati allo stesso punto degli altri, cioè ad avere una relazione così profonda, così genuina, che dopo pochissimo tempo sono riusciti a dare la vita anche loro, essere felici di darla, perché si sono fidati pienamente, non sono rimasti in quella cosa che sembrava che seguivano le beatitudini, ma in realtà quando la storia si faceva dura dicevano bah, insomma, non esageriamo perché mi rischio la pelle, ma hanno fatto una scelta vera. Il punto è fare una vera scelta quando incontro il Signore e da quel giorno in poi sempre. Se tu scegli col cuore sincero davvero di ascoltare la coscienza, che è quella verità profonda scritta nel cuore, tu ci arrivi al Signore, non importa per quale strada, perché a volte la strada è mettere in discussione delle cose che dice la Chiesa, mettere in discussione il padre spirituale, il gruppo di preghiera, le cose santissime, però avere il coraggio di dire la verità, di arrivarci tu. Ah, senza paura di mettere in discussione niente, non c'è problema, perché una cosa che è vera, e alla fine ci arrivi, ci arrivo pure
Emerge.
Io, ci arrivi pure tu, a volte per strade strane, a volte per peccati grandi anche, come San Pietro, cioè a volte facendo proprio i guai. Però se tu cerchi veramente la verità, se tu sei a contatto profondo con la tua coscienza vera, dopo ci arrivi al Signore. Quindi abbiamo anche pazienza con noi stessi per tutte le cavolate che facciamo, per tutte le volte che non ci ascoltiamo, per tutte le volte che non abbiamo il coraggio di ascoltare il Signore, perché siamo dei cagasotto, siamo dei fifoni e non ci piace essere chiamati cretini dagli altri per le scelte che facciamo, ma non piace a nessuno, ragazzi, non piace a nessuno. Quindi è chiaro che facciamo fatica, siamo umani, cioè non è che Dio non lo sa, però abbiamo anche misericordia verso noi stessi, di guardarci un attimo così per quello che siamo, e questa cosa qua ci porta al Signore. Importante non avere quell'orgoglio, quella superbia. Ecco, la superbia è il peccato più brutto che esiste, veramente. È proprio il peccato apice del demonio, cioè proprio la sua caratteristica, più di tutti i peccati, è la superbia, perché questa cosa qui ti allontana troppo, crea una distanza così grande con Dio, con la tua coscienza. È una menzogna così forte che è difficile tornare indietro. Ecco, ci dobbiamo... dobbiamo pregare per noi e per chi ci sta vicino di tenerci sempre custoditi e allontanarci sempre da questo peccato orribile. Va bene, noi ci sentiamo la prossima settimana.
Abbiamo mollato la bomba, adesso la gestite voi e niente.
Vabbè, così. Era per condividere delle cose belle.
Ci abbiamo provato.
Chissà se funziona adesso sto video podcast. Abbiamo provato a fare con due telecamere. Vediamo se lo vedrete, vuol dire che avrà funzionato.
Se non lo vedrete, vuol dire che c'è stato qualche piccolo problema. Va bene, ogni lunedì un nuovo episodio del podcast. Il venerdì invece la newsletter. Per iscriversi, tutti gli episodi precedenti, iscriversi alla newsletter, eccetera, eccetera, eccetera. 5p2p.it.
E invece Real Men
mercoledì
e la newsletter di Real Men adesso non c'è, è in pausa. Stavo dicendo che è in pausa.
realmen.it. va bene, dai.
Grazie per tutti i messaggi che ci scrivete. Sappiate che abbiamo letto tutte le email, le abbiamo lette tutte, ma non abbiamo risposto a nessuno. Abbiate pazienza. Tanto io non ho risposto non solo per mancanza di tempo, ma perché quando leggo...
Per mancanza di rispetto proprio.
Quando leggo tutte quelle email, io proprio vado a messa e prego e basta, perché tanto il messaggio che io, Francesco, vi possiamo scrivere, non è che
la verità è che vi rispondiamo soltanto se abbiamo qualcosa da dire.
Ecco, allora non è che proprio noi i nostri messaggi di risposta siano queste perle cose di saggezza, utilissime,
necessariamente.
Però li abbiamo letti, tutte le mail le abbiamo lette e abbiamo pregato per ogni mail che ci avete mandato. Tutte, non ce n'è una che non è pregata.
Questo è vero.
Tutte. Le nostre risposte, diciamo, non ci sono, vi chiediamo scusa, sarebbe una questione di rispetto rispondere. Ma non vi cambierebbe niente proprio, quindi scusateci, ma ve ne farete una ragione.
Esatto.
Perché proprio... Ciao ragazzi!
Ciao, buona settimana!